Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
La nostra intenzione unitaria in questa messa è la preghiera insieme a tutte le chiese per il cammino dell'unità, per il cammino di ciascuna chiesa nella verità del Vangelo.
Primo libro dei Maccabei, capitolo 9, versetti 1-31. Quando Demetrio seppe che era morto Nicanore ed era stato distrutto il suo esercito in combattimento, decise di mandare di nuovo Bacchide e Alcimo in Giudea e l'ala destra dell'esercito con loro. Seguirono la via di Galgala e si accamparono sopra Mesalot in Arbela. La occuparono e vi fecero morire molti uomini. Nel primo mese dell'anno 152 posero il campo contro Gerusalemme. Poi lo tolsero e si portarono a Berea con 20.000 fanti e 2.000 cavalieri. Giuda era accampato a Elasà con 3.000 uomini scelti. Quando videro la massa di un esercito così numeroso, ne rimasero sgomenti e molti si dileguarono dal campo e non restarono che 800 uomini. Giuda vide che il suo esercito si disgregava mentre la battaglia incalzava. Si sentì venir meno il cuore perché non aveva possibilità di radunare i suoi e tutto affranto disse ai superstiti: «Alziamoci e andiamo contro i nostri avversari nella speranza di poterli debellare». Ma lo dissuadevano dicendo: «Per il momento non riusciremo a fare altro che metterci in salvo, ma torneremo poi con i nostri fratelli e combatteremo contro di loro. Da soli siamo troppo pochi». Giuda disse: «Non faremo mai una cosa simile, fuggire da loro. Se è giunta la nostra ora, moriamo da eroi per i nostri fratelli e non lasciamo ombra alla nostra gloria». L'esercito nemico uscì dal campo, schierandosi contro i giudei. La cavalleria si divise in due ali e i frombolieri e gli arcieri precedevano lo schieramento. I più validi erano tutti in prima fila e Bacchide stava all'ala destra. La falange si mosse avanzando ai due lati al suono delle trombe. Anche dalla parte di Giuda si diede fiato alle trombe. La terra fu scossa dal fragore degli eserciti. Si scatenò la battaglia che durò dal mattino fino alla sera. Giuda notò che Bacchide e la parte più forte dell'esercito erano a destra. Allora si unirono a lui tutti i più coraggiosi e fu travolta l'ala destra dal loro urto ed egli la inseguì fino al monte di Azoto. Ma quelli dell'ala sinistra, vedendo che era stata sconfitta l'ala destra, si volsero sugli stessi passi di Giuda e dei suoi uomini, assalendoli alle spalle. Così si accese la battaglia e caddero molti feriti a morte da una parte e dall'altra. Cadde anche Giuda e gli altri fuggirono. Gionata e Simone raccolsero Giuda, loro fratello, e lo seppellirono nel sepolcro dei suoi padri a Modin. Tutto Israele lo pianse, furono in gran lutto e fecero lamenti per molti giorni, esclamando: «Come è potuto accadere l'eroe che salvava Israele?» Il resto delle imprese di Giuda e delle battaglie, degli eroismi di cui diede prova e dei suoi titoli di gloria, non è stato scritto perché troppo grande era il loro numero. dopo la morte di Giuda riapparvero gli iniqui in tutto il territorio di Israele e risorsero tutti gli operatori di ingiustizia. In quei giorni sopravvenne una terribile carestia e gli stessi abitanti della regione passarono dalla loro parte. Macchide scelse uomini rinnegati e li fece padroni della regione. Si diedero a ricercare e braccare gli amici di Giuda e li conducevano da Bacchide, che si vendicava di loro e li scherniva. Ci fu grande tribolazione in Israele, come non si verificava dal giorno in cui non era più apparso un profeta in mezzo a loro. Allora tutti gli amici di Giuda si radunarono e dissero a Jonathan: «Da quando è morto tuo fratello Giuda, non c'è uomo simile a lui per condurre l'azione contro i nemici e Bacchide e contro gli avversari della nostra nazione. Ora noi eleggiamo te nostro capo e condottiero al suo posto per combattere le nostre battaglie». Jonata assunse il comando in quell'occasione e prese il posto di Giuda, suo fratello. Parola di Dio.
Abbiamo percorso 3 capitoli questa settimana, a cui si aggiunge il brano di oggi, dal capitolo 6 in avanti, e stiamo vedendo una serie di lotte, di eventi e di lotte, e nello stesso tempo anche notando l'interpretazione che l'autore ne dà, come l'autore presenta questi eventi. Il capitolo sesto possiamo semplicemente scorrerlo, bisogna essere anche brevi. C'è la morte di Antioco Epifane, presentato fin dall'inizio del libro come la radice malvagia. Questa morte è raccontata e interpretata anche nel primo libro dei Maccabei, ma molto molto di più nel secondo libro dei Maccabei, soprattutto al capitolo 9, tutto il capitolo 9 del secondo libro dei Maccabei, come la giusta punizione di Dio. Antioco stesso lo riconosce anche qui al versetto 12-13, nel secondo libro dei Maccabei addirittura promette di farsi giudeo, eccetera, quindi è molto... Qui segue alla descrizione della morte di Erode Epifane naturalmente il cambiamento del regime. C'è Antioco V che è molto piccolo, c'è Lisia, eccetera, così sembra di poter leggere, e Giuda ne approfitta, perché dal versetto 18 si parla di questo: per assediare la cittadella, per espugnare la presenza dei siriani e dei loro alleati dentro a Israele, che hanno un punto di forza nella fortezza. Alcuni sfuggirono, vedete al versetto 21 e seguenti, all'assedio, si unirono a loro, quindi sono i siriani, alcuni rinnegati di Israele, e vanno dal re e protestano. Vediamo nello stesso tempo la lotta intestina in Israele e l'interpretazione che ne dà l'autore, perché li chiama rinnegati. Questa è l'interpretazione dell'autore, non è certamente quello che pensano loro, che vanno dal re e dicono: noi siamo stati lieti di servire tuo padre, eccetera, e dicono una serie di accuse. Ecco, poi segue a questo la spedizione militare di Antioco V, di Lisia, poi Antioco V, e quindi la descrizione delle sconfitte. Si tratta in realtà di grandi sconfitte dei Maccabei, più di una sconfitta che si conclude con la pace e con la libertà religiosa concessa ai giudei. Questo mi sembra che sia la conclusione del capitolo sesto. E per l'autore, naturalmente, di fronte a questo, da un lato mette in rilievo il valore di Giuda e insomma di quelli che hanno combattuto contro l'esercito siriano, però sono stati inevitabilmente sopraffatti dal numero, dalla potenza, anche se sono stati molto valorosi, e dall'altro oscura, tace, passa sotto silenzio la presenza di Giuda e dei Maccabei nel discorso, nella pacificazione. La troviamo in particolare dal versetto 58 alla fine, dove il re e gli offrono la pace e anche la libertà religiosa, così si dice. Piacque al re, a tutti i capi, mandò a negoziare la pace, essi accettarono. Non si parla di Giuda, è significativo probabilmente, e anche questo mostra che a molti andava bene questo, ed era questo che volevano, ma probabilmente a Giuda no, e difatti qui non compare. Vediamo insieme gli eventi, i silenzi e l'interpretazione dell'autore. Ecco, poi abbiamo il capitolo settimo, cambia il regime e quindi cambiano le situazioni. Demetrio diventa re di Siria. E allora da lui, versetto 5, vanno tutti gli uomini iniqui e rinnegati di Israele, e c'è l'emergere della figura di Alcimo, che aspirava al sommo sacerdozio, e accusano il popolo davanti al re, dicendo: Giuda con i suoi fratelli ha sterminato tutti i tuoi amici, eccetera. Anche qui vediamo gli eventi e nello stesso tempo il modo in cui l'autore presenta questi eventi, perché questi sono iniqui, tutti gli uomini iniqui, rinnegati. Alcimo aspira al sommo sacerdozio, è presentato in modo molto negativo, e accusano chi? Vanno là ad accusare il popolo di Israele, come se tutto il popolo. Quindi vediamo che l'autore pensa così effettivamente, che questi sono rinnegati, e vediamo però sempre anche la divisione profonda dentro Israele. Poi emerge la figura di Alcimo, e anche qui si conclude questa prima parte del capitolo settimo con la pace. No, scusate, Giuda no, non accetta, non crede a queste parole di pace, ma al versetto 12 ci sono gli scribi, e al versetto 13 ci sono gli assidei che combattevano insieme a Giuda, erano dei combattenti, dei pii combattenti, che invece fanno la pace, accettano, anche se poi il racconto mostra che sono stati ingenui, ecco, secondo l'autore, perché il re siriano, perché Bacchide, mandato da lui, poi non sta ai patti. Ecco, no, vedo che mi sto forse facendovi perdere un po' di tempo. Poi c'è Nicanore nella seconda parte del capitolo. Nicanore è presentato malissimo, e a partire dal versetto 25 e 26 è mandato dal re. Qui è utile il confronto col secondo Maccabei, capitolo 14, dal versetto 18 al 25, è un parallelo perfetto, e lì la figura di Nicanore è alquanto diversa, e anche da questo possiamo dedurre e distinguere quello che è diciamo, gli eventi, i fatti e l'interpretazione dell'autore, che lo presenta come il nemico di Israele, pieno di odio, di inimicizia, eccetera. È già fin dall'inizio pieno di inganno. Ecco, Giuda un po' ci crede, ma poi dopo, ecco, non ci crede più, eccetera, mentre il racconto nel secondo libro dei Maccabei è completamente diverso. Anzi, nel secondo libro dei Maccabei poi la conclusione è che lui è costretto dal re ad arrestare Giuda. Comunque qui abbiamo la presentazione di Nicanore e la morte di Nicanore, presentata. Lui è presentato come il nemico di Israele e la morte è presentata alla stregua della sconfitta del grande nemico, per esempio un confronto con il libro di Giuditta, ecco, forse è richiamato addirittura, gli tagliano la testa, eccetera, cioè la vittoria contro il nemico di Israele. Addirittura c'è poi la festa liturgica, nel versetto 49. Ecco, poi abbiamo il capitolo ottavo, non mi fermo, capitolo ottavo diviso in due parti, la lode dei romani, la fama dei romani e la lode. La lode dei romani è un testo, tra l'altro un testo interessantissimo per gli storici questo, che è scritto un secolo prima di Cristo, da un autore indipendente, non è un autore romano che idealizza, diciamo, le notizie che ha sui romani, le idealizza e le presenta in modo estremamente positivo, sia per la loro potenza che si va estendendo, sia per il loro forma di governo. Ecco, sottolineo un versetto solo, che è il versetto 16. La forma di governo è fatta in modo per cui nessuno possa prevalere e abusare del potere, e dura un anno solo, e poi si dice non c'è in loro invidia né gelosia. E così dovrebbe essere anche in Israele, mentre invece l'autore racconta che ci sono, l'autore dice che ci sono i cattivi in Israele, ma in realtà, dicendo questo, ammette che c'è una profonda divisione in Israele, e mentre la descrizione ideale dei romani è una descrizione idilliaca, con istituzioni veramente importanti che anche Israele dovrebbe seguire, dovrebbe attuare, e che non hanno né invidia, non c'è la lotta per il potere, cosa molto difficile che sia vero, ecco, ma che è presentato in questo modo, quasi a dire così dovrebbe essere in Israele, ma è tutto diverso. Ecco, poi dopo c'è invece i trattati di pace, i trattati di alleanza, meglio, con i romani. Andiamo subito, lascio la parola al nostro capitolo nono, con la descrizione anzitutto della morte di Giuda.
Io avevo notato una cosa che si riaggancia un pochino al discorso fatto al capitolo 8 sui romani, e non vorrei dire qualcosa di divisivo, ma dei romani, mi sembra, l'ho riletto, non si dice nulla circa il loro atteggiamento nei confronti del fatto religioso, e nemmeno nei confronti della revisione dei popoli che essi mano a mano conquistavano. Questo, secondo me, è un silenzio, come si diceva prima, che mi fa pensare quasi a un atteggiamento laico, cioè una nazione piccola che cerca di agganciarsi ad una nazione potente, molto potente, per cui le cose si risolvono appunto sotto forma di protezione, di aiuto reciproco e così via, e l'aspetto religioso mi sembra completamente tenuto da parte. Perché dico questo? Perché oggi, nella pericope di oggi, il tipo di motivazione che Giuda dà al versetto 10 per convincere i suoi compagni che realisticamente suggeriscono la ritirata e un ritorno in forze, la motivazione è una motivazione extra religiosa. Cioè, che cosa dice Giuda? Dice: moriamo da eroi per i nostri fratelli, e poi fa riferimento alla nostra gloria. Ecco, il morire da eroi per i fratelli, come si diceva, è un valore estremamente laico. E, voglio dire, chiunque abbia letto un libro di storia lo sa che queste cose si fanno. Ecco, e mi sembra da sottolineare questo fatto anche in vista, per esempio, lo so che non si dovrebbe fare, del resto del capitolo 9, in cui invece Giona, che succede a Giuda, dice ai suoi, al versetto 46, alzate le vostre grida al cielo perché possiate salvarvi dalla mano dei vostri nemici. Almeno qui c'è un invito a invocare il Signore.
Rispetto a questa considerazione sui Romani, tra essi non c'è né invidia né gelosia, che sottintende un problema interno, c'è un versetto che adesso mi è difficile trovare, che dice: facevano peggio dei pagani.
Gli ebrei, cioè un'accusa...
A un certo punto, quando parla dei nemici interni, Alcimo, eccetera, si dice facevano peggio dei pagani.
Sì, sì.
E questo è un aspetto che in questo libro, anche se non così spesso sappiamo come secondo Maccabei, però emerge, questi nemici interni che sono definiti, avevo visto insomma a volo d'uccello, sono definiti tante volte con le espressioni che leggiamo nei Salmi, con definizioni quasi tecniche che evidentemente non sono attribuibili ai pagani che sono senza legge, ma si attribuiscono a chi ha la legge e non la osserva o la prevarica. Per esempio, gli iniqui di Israele, gli operatori di ingiustizia, 9:23. Più indietro, capitolo 7:22, i perturbatori del popolo. Gli uomini che avevano disertato, poi al capitolo, sempre al capitolo 7, al versetto 5, dice: gli uomini iniqui rinnegati di Israele, anomi sempre.
Sì, senza legge, contro la legge.
Sì, anomi. Ecco, anomi in questo caso non è contro la legge, ma è senza legge, i prevaricatori della legge. Capitolo 3, versetto 5, dice: gli iniqui. Sempre ancora questo termine, poi i perturbatori del popolo, i malfattori, i rinnegati. E poi all'inizio diceva espressamente, quando li presenta al primo capitolo, al secondo, dice: quanti avevano abbandonato la legge. Al capitolo primo dice: una razza perversa, uomini scellerati, parla di quelli della cittadella. E poi dice: fu un'insidia per il santuario e un avversario maligno per Israele. Cioè le descrive con parole che indicano un pericolo molto più insidioso quasi di quello esterno dei nemici armati.
Ma a me già ieri veniva da legare questa morte di Giuda con l'alleanza ai Romani, perché è un capitolo messo proprio infilato lì e non si sa a cosa serva poi di fatto, perché poi i Romani non li aiutano. E anche appunto quello che diceva prima Rodolfo, questo invito a morire da eroi, mentre eravamo abituati che anche Giuda nei vari combattimenti quasi si fermava e pregava. Invece qui sembra proprio che ci sia un cambio, ecco, un cambio di non so, a me è venuto, leggendo questo tratto, mi è venuto in mente, e visto appunto questa alleanza con i Romani, questa amicizia, questi trattati di amicizia con i Romani, mi è venuto in mente un versetto che naturalmente non ho trovato, in cui si dice: ti salvino adesso i tuoi amici, no? Ti salvino. E allora sono tornata a Isaia, che dice una cosa analoga, ma anche se non è precisamente quello, e forse era quello che diceva ieri Chiara, forse, che Isaia 30, che comincia così, fate progetti senza di me, vi legate con alleanze che io non ho ispirato. Poi dice, siete partiti per scendere in Egitto senza consultarmi, per mettervi sotto la protezione del faraone. Tutti saranno delusi di un popolo che è inutile, che non porterà loro né aiuto né vantaggio. Questo è il 30, il 31 continua. Guai a quanti scendono in Egitto per cercare aiuto e pongono la speranza nei cavalli, confidano nei carri perché numerosi, sulla cavalleria perché molto potente, senza guardare al Santo di Israele e senza cercare il Signore. Mi sembrava che potesse essere un po' una lettura, ecco, anche di questa fine di Giuda, proprio appunto per quello che ha fatto prima, per il suo essere eroe nel Signore, ecco, questa grande invocazione, e in questo momento mi sembra molto debole, anche molto...
Ma è vero che non si dice che pregano, che una decisione viene contestata, però insomma si dice anche che moriamo per i nostri, da eroi per i nostri fratelli, insomma non ha cambiato, a me non sembra che l'assenza qui della preghiera possa dire un cambiamento in Giuda, anche perché poi quando si racconta la morte invece viene esaltato, e la morte di Giuda nei versetti dal 19 e successivi è molto idealizzata rispetto soprattutto alla morte degli altri suoi due fratelli. Jonathan muore in mano al nemico, è prigioniero a lungo, e addirittura Simone viene tradito da un suo genero, viene fatto fuori da un genero, morti non tanto gloriose. La morte di Giuda è molto più sottolineata come una morte gloriosa, quasi idealizzata, che richiama la morte di Giacobbe, di Gedeone, altri, per esempio anche il resto delle imprese, quando si dice come è potuto cadere l'eroe che salvava Israele, si ricorda la morte di Jonathan e di Saul, insomma, e poi le gesta di Salomone ancora, e tanto che si arriva a dire al versetto 20 ancora una volta che tutto Israele lo pianse, cosa che è impossibile perché i suoi avversari certamente non l'hanno pianto, almeno penso io. Tutto Israele qui serve all'autore per dire che per idealizzare la figura di Giuda, cosa che non avranno idealizzazione, morte che non avranno invece i suoi fratelli. Dopo è molto diversa la figura di Giuda dagli altri.
Penso che siano tutte osservazioni contestuali, osservazioni che possono essere tenute insieme. Qui Giuda muore come un eroe, però anche il risultato della situazione in cui si trova, questo non è detto che sia di per sé negativo, però è una situazione che è andata peggiorando, perché qui lui ha soltanto 3.000 uomini fedeli, mentre se andiamo a leggere, non ricordo se è il capitolo 4, quindi aveva 10.000 uomini contro anche eserciti molto più grossi, ma poi si sottolinea soprattutto dentro questo testo che i suoi lo abbandonano e rimane con 800 uomini, e anche le sue decisioni sono contestabili, sono contestate. E come mai i suoi fratelli non muoiono? Non si dice nulla, non c'erano? I suoi fratelli, Jonathan, che quelli che vanno poi a fare il funerale, Jonathan e Simone, c'erano o non c'erano a combattere? Forse no, forse sì, forse hanno abbandonato, non lo so. Qui viene contestata la decisione di Giuda, quindi da un lato muore in modo eroico, offrendo la vita per i fratelli, diciamo, moriamo. Dall'altro mi sembra è molto isolato, insomma è abbandonato, è contestato anche nelle sue decisioni, in modo ragionato è contestato, non possiamo resistere adesso, poi torneremo. E anche il modo in cui lui si esprime, io penso che tutto questo sia naturalmente l'interpretazione dell'autore che mette in bocca a Giuda tutto questo. È convincente per me fino a un certo punto, perché Giuda stesso dice, va bene, non faremo mai una cosa così, fuggire davanti a loro. Ma altre volte ha fuggito lui, è fuggito altre volte, si è ritirato. Per esempio, nel capitolo settimo, mi pare, ecco, si è ritirato. Quindi l'hai giustificato il fatto che, che qui invece non deve fuggire. Poi non è così semplice. Rimangono alcune notizie qui in cui Giuda è molto isolato, è molto abbandonato, è un risultato molto... Dall'altro però è vero, per l'autore vuole presentarlo come un grande, uno che ha dato la vita per Israele e che alla fine è morto in modo tragico, ecco, solo se vogliamo, però lo presenta, come tutti avete notato naturalmente, con espressioni che richiamano gli antichi eroi. Ecco, addirittura c'è anche nel Vangelo di Giovanni un'espressione simile, l'avete notata, no? La conclusione del Vangelo, la seconda conclusione del Vangelo di Giovanni dice che non ha scritto tutte le imprese di Gesù. Naturalmente le imprese di Gesù sono un po' diverse da quelle di Giuda, e anche questo è interessante. Vabbè, non è che si debba fare un confronto, indubbiamente la dice, se dovessi raccontare tutto quello che ha fatto Gesù, il mondo non conterrebbe i libri che si dovrebbero scrivere. Qui non si dice la stessa formula, ma quasi, ecco. Abbiamo raccontato poco, se dovessimo raccontare di Giuda, che è una formula per dire la sua gloria, ecco, la lode che gli spetta. Quindi presentato effettivamente dall'autore come uno che salvava, come è potuto cadere l'eroe che salvava Israele. Questo è il lamento che si fa, che lo troviamo nel lamento su Saul, come sono caduti, ecco, gli eroi di Israele, eccetera. Quindi l'autore continua a voler presentare Giuda nella continuità dei grandi eroi di Israele che hanno salvato Israele, come un giudice, ecco, come Davide. Quindi, però naturalmente nello stesso tempo muore da solo, muore con pochi. La maggior parte di Israele non è con lui.